Sono collegato via telefono con un amico, un professionista della comunicazione, un pubblicitario, Gianni Giugnini, che saluto. Buongiorno Gianni Giugnini.
Buongiorno a te, buongiorno a voi.
Con Gianni Giugnini oggi parliamo di comunicazione, che è un tema centrale, lo è sempre nella nostra vita, ma lo è ancora di più quando tutti insieme viviamo un momento come quello che stiamo attraversando con questa clausura forzata, dove le parole acquistano un peso e un'importanza davvero particolare. Il tema è balzato agli occhi, se ne è parlato tanto, se ne parla ancora anche a livello locale sui social, dopo la campagna shock che il sindaco di Cagliari ha deciso di realizzare con quei manifesti che hanno invaso le strade della città. Pubblicità shock sì, pubblicità shock no, è giusto dare un cazzotto in pancia alla gente che in questo momento è già, diciamo, colpita e ferita nel profondo da questa situazione? Non è giusto? Allora partiamo subito da questo, Gianni Giugnini. Che effetto ti hanno fatto quei manifesti?
Ma dunque io personalmente non condivido in questo caso specifico l'utilizzo di quello che viene chiamato negative approach, no? Quindi sì. la pubblicità shock o comunque l'aggressione del consumatore. Sì. È un tipo di comunicazione che peraltro a me piace molto, quindi non contesto in sé l'efficacia di quel tipo di comunicazione. Credo che in questo contesto non sia la soluzione più appropriata, quindi li ho trovati sbagliati, non particolarmente offensivi, cioè poi sai, sì, certo. Oggi sui social tutto viene ingigantito, per cui sembra che...
No, è diventata peraltro molto divertente, no. Perché i cagliaritani, che come sai hanno un grande senso dell'umorismo, ieri hanno fatto uscire dei cartelloni, poi magari ne leggeremo nel corso della puntata qualcuno, si sono sbizzarriti con l'elvetica e tutte le possibili frasi da appiccicare in questo post.
Ti ripeto, io l'ho trovata comunque sbagliata dal punto di vista strategico, non così terribile, ripeto, perché poi dice delle cose da un certo punto di vista corrette, capisco anche l'intenzione del sindaco, ma purtroppo la comunicazione si valuta per gli effetti e non per le intenzioni, quindi l'effetto è stato sicuramente negativo e su questo bisognerebbe che lo stesso sindaco riflettesse, insomma, questo è il mio parere. Poi più in generale mi sembra che tutta la comunicazione a livello di Stato, di Regione, e oggi stiamo qui a discutere anche del Comune, sia caratterizzata da una mancanza di coordinamento, mancanza di strategia unica, che si riflette nella comunicazione e peraltro quello che noi stiamo vedendo nella lotta a questo virus, certo. No? Per cui lo Stato si muove in una direzione, la Regione in un'altra, la Regione A in un modo, il prefetto dice una cosa, il sindaco un'altra, quindi diciamo che c'è una grande confusione e mancanza di coordinamento.
Sì, poi c'è anche l'illusione, Gianni, dimmi se mi sbaglio, l'illusione che siccome siamo diventati tutti dei comunicatori, nel senso che usiamo degli strumenti di comunicazione quotidianamente anche per dire, insomma, che ora esce il nostro figlio da scuola o per condividere i compiti con la chat dei compagni di classe, pensiamo di essere diventati improvvisamente tutti dei grandi esperti di comunicazione, quindi ci sentiamo tutti in dovere, non so, di accendere la telecamera e di fare un proclama urbi e torbi, magari sbagliando il tono di voce, ma magari sbagliando le cose, per cui diciamo il mestiere della comunicazione è diventato quasi appannaggio di tutti e si dimentica che invece soprattutto in queste circostanze serve professionalità, serve competenza.
No, assolutamente sì, diciamo che la pubblicità come il calcio, no? Siamo tutti allenatori della nazionale, quindi siamo tutti bravi a fare la campagna pubblicitaria giusta, non è esattamente così, servono competenze, bisogna però dire che il nostro mestiere non è tutelato, non è normato, diciamo così, perché chiunque può aprire un'agenzia dopo questa nostra chiacchierata e dichiararsi pubblicitario, lo dico in generale, non certo riferendomi ai casi di questi giorni a Cagliari, quindi da questo punto di vista è vero quello che tu dici, tutti ritengono di poter essere esperti. La comunicazione, in particolare la comunicazione sociale, non è così semplice. Noi stiamo vivendo un caso peraltro unico, è la prima volta che l'Italia, noi, il mondo si trova ad affrontare, il mondo occidentale per essere precisi, si trova ad affrontare un problema di questo genere, quindi capire come affrontarlo è molto difficile. Sicuramente io so quello che mi aspetto da cittadino, sì. Ed è la prima riflessione che farei se dovessi essere incaricato di sviluppare una comunicazione in questo contesto. Da cittadino io mi aspetto di essere, intanto di avere indicazioni chiare. In questo momento è molto difficile anche ricevere indicazioni sulle cose più basilari, cioè io per sapere come devo lavare le mani devo seguire Barbara D'Urso, non so come dire, no? Per sapere se l'ultima ordinanza è uscita devo andare sul sito della regione, perché altrimenti vengo bombardato da siti di informazione più o meno fake, professionali, certo, su Facebook, da fake, eccetera, eccetera. Quindi già questo è un grave errore, cioè che la regione, lo Stato, il Comune non abbiano un unico luogo in cui darmi indicazioni precise in tempo reale, no? Per cui la conferenza su Facebook che anticipa una decisione che poi viene rinviata, questo è un grave errore.
Sì, c'è uno sfilacciamento che noi abbiamo, anche segnalato anche con Vito Biolchini, sul campo della comunicazione, sia quella di servizio rivolta ai professionisti della comunicazione come i giornalisti, gli organi di informazione che venivano informati poco, male, in maniera discontinua, disallineata dai vari soggetti, e invece a questo si sta cercando adesso di mettere un po' di rimedio con questa conferenza stampa, con questo punto stampa che fa il Presidente. Non so se ti è capitato di vedere qualcuna di queste conferenze in diretta Facebook di Solinas la sera, e magari gli vogliamo dare anche qualche consiglio, perché
certo che le domande e le risposte sono fondamentali, no? nella comunicazione, quindi la comunicazione unidirezionale non esiste più da tempo.
Ieri abbiamo visto una conferenza stampa in cui lui ha parlato per 45 minuti, alla fine sono arrivate un po' di domande, peraltro tutte filtrate dal capo ufficio stampa, anche questa è una prassi che non capisco, è più bello se le domande a farle sono direttamente i giornalisti, se no rischiano di essere in qualche maniera addomesticate, e poi ecco, diciamo, molto liturgica. L'aggettivo che ho usato è una conferenza stampa un po' stile parrocchiale.
Però diciamo che indirizzare in maniera unitaria è il primo obiettivo che dovrebbe avere la comunicazione in questo momento, cioè dire con chiarezza le cose da fare, le cose da non fare, eccetera, eccetera. Questo secondo me è mancato e riflette il mancato coordinamento, la mancata unità di intenti, diciamo così, dei diversi attori che sono coinvolti in questo momento nella questione. Il secondo elemento è quello di rassicurare, perché poi la verità è che abbiamo tutti paura, abbiamo necessità di capire che cosa succederà domani, che cosa succederà fra 3 mesi, fra 6 mesi, eccetera, eccetera. E questo in questo momento, anche questo non viene fatto in maniera abbastanza chiara, soprattutto per una mancanza di leadership. Ancora una volta questo riflette la situazione generale, no? È un prezzo che noi stiamo pagando forse ad un eccesso di democrazia, per cui ci sono troppi livelli decisionali, i leader non sono mai dei leader in senso pieno, e spesso, come succede, nascondere la verità o adducirla o non comunicare con chiarezza anche le difficoltà, le indecisioni, la mancanza di tempisticità che possono starci in una situazione così drammatica, però la mancanza di leadership impedisce di avere un dialogo franco da questo punto di vista con l'utente finale. Quindi secondo me quello che manca è la capacità di indicare, la capacità di rassicurare, che veramente sono gli elementi che sono mancati di più. Allora, poi, ripeto, la comunicazione del sindaco io la considero un incidente di percorso, cioè mancando queste grandi linee guida si può cadere anche in questo tipo di errore.
Stiamo parlando con Gianni Giugnini, pubblicitario, stiamo parlando di comunicazione nell'era del coronavirus. Facciamo una piccola pausa musicale e ritorniamo con lui tra 2 minuti. Take a look in the mirror. Look at yourself. But don't you look too close. You just might see the person that you hate the most. Lord, what's happening to this human race?
I can't even see one friendly face. Brothers fight brothers, and sisters wink their eyes, while silver tongues bear fruits of poison lies. Just take a look at your children, born innocent. Every boy and every girl, denying themselves a real chance to build a better world.
Aretha Franklin, Take a Look. Stiamo parlando di comunicazione nei giorni del coronavirus, lo stiamo facendo con un professionista della materia che è Gianni Giugnini, pubblicitario. Hai legato il tuo nome, la tua creatività a momenti di comunicazione molto importante. Sei stato uno dei primi, per esempio, al mondo a comunicare una cosa chiamata internet, vero Gianni?
Sì, molti anni fa, ahimè.
95 o 94, sì. Con Video Online e poi anche con altre importanti aziende, sì, del settore. Hai fatto delle campagne che avevano la capacità di trasformare internet, che era una cosa assolutamente sconosciuta, in una cosa vicina al nostro sentire, sentire dell'uomo, a trasformarlo in una cosa, in un valore. Ecco, cosa ti è mancata, sì, nella comunicazione di questi giorni sul coronavirus? Quale elemento ti è mancato?
A me sono mancati due elementi. La prima è la capacità di dare indicazioni chiare, quindi di avere un luogo che oggi non può essere che un luogo virtuale, nel quale avere essere costantemente aggiornati con sicurezza di informazione. E questo è dato, come dicevo, dal fatto che non esiste un riferimento unico, chiaro, netto, il sito del Ministero, il sito della Presidenza del Consiglio, il sito della Regione, ma ne esistono 50.
L'ordinanza, sì, diciamo, della
Regione,
poi, che
è diverso, eccetera, eccetera.
Ma poi anche i siti in sé spesso di queste istituzioni sono noiosi. Cioè, allora, una cosa è un sito da cui devi prendere, non so, la delibera o il testo di un bando, e quindi un sito, diciamo, un po' per addetti ai lavori, ma quando, certo, un sito istituzionale, certo, parla a tutti i cittadini, deve avere una faccia diversa, deve essere una cosa molto più accessibile, molto più intuitiva di quanto non siano i siti istituzionali in genere.
Certo, però questo manca in Italia, soprattutto manca da sempre, da tempo, cioè la capacità poi delle istituzioni di avvicinarsi ai cittadini, di parlare in modo chiaro, sì, mancano, spesso anche per scelta politica, quindi la trasparenza non è sempre,
non è il nostro
la trasparenza
forte.
E il dialogo non sono il punto di forza dei nostri politici in generale, non di tutti, ma questo succede spesso, per cui questa capacità di indicare nel modo giusto, semplice, le cose da fare manca molto. L'altro elemento, ripeto, che è il più difficile, perché richiede soprattutto capacità di leadership, è quello di rassicurare nell'incertezza, per quanto possibile. Cioè, noi stiamo vivendo qualcosa veramente di unico, di difficile da affrontare. Cioè, non invidio chi in questo momento deve prendere delle decisioni, perché certezze ce ne sono poche, però si deve assolutamente rassicurare i cittadini, informandoli con serenità, con chiarezza, con trasparenza di quello che si sta facendo. Noi dimentichiamo che, tornando alla campagna e ai manifesti di ieri, è vero che ci sono ancora dei cittadini che non hanno dei comportamenti corretti, però ce ne sono tantissimi che si stanno comportando nella maniera corretta, che vanno rassicurati, che vanno encomiati per quello che stanno facendo. Quindi c'è questo aspetto di rassicurazione che viene, che io sento molto mancare.
Esatto.
E bisogna fare molta attenzione, Sergio, perché poi noi sappiamo anche che dietro l'angolo, speriamo naturalmente tutti di uscire rapidamente, di poter riprendere rapidamente, ma c'è una tensione sociale che sarà inevitabile, che speriamo venga minimizzata, dovuta ai problemi economici che inevitabilmente seguiranno questa crisi sanitaria, e anche in quel momento aver governato bene la navigazione durante questa prima fase della tempesta aiuterà o aiuterebbe molto a governare bene anche la seconda fase.
La seconda fase che sarà difficile, sì.
Sarà molto difficile, le imprese stanno soffrendo molto, è vero che l'emergenza sanitaria in questo momento è prioritaria, però è anche vero che si sta innescando una bomba che va disinnescata, quindi anche su questo bisogna fare molta attenzione, perché anche questa seconda fase di uscita dalla crisi andrà gestita anche dal punto di vista della comunicazione con molta attenzione.
Ecco Gianni, tu dalla tua, con la tua agenzia segui oltre che aziende del mondo, diciamo, dell'innovazione, delle tecnologie, ma anche molte aziende che si occupano per esempio di agroalimentare in Sardegna. Sì. Che segnali hai parlando con loro in questi giorni? Cioè, le campagne che avevate pianificato per i prossimi mesi vanno avanti, hanno uno stop, c'è un ripensamento, c'è paura anche nelle imprese?
C'è incertezza naturalmente, sia in chi va bene, perché alcuni in questo momento non hanno registrato flessioni nelle vendite, ma si chiedono naturalmente cosa succederà fra 15 giorni, fra un mese, fra due mesi. La stessa paura e la stessa incertezza, ovviamente amplificate, ci sono in chi sta già registrando o ha registrato delle flessioni di vendita. Questo sia in Sardegna che a Milano, che l'altra piazza su cui noi operiamo, quindi da questo punto di vista è un dato comune. Però si dice che uscirà un mercato profondamente mutato, e naturalmente chi fa impresa deve già ragionare oggi su come muterà quel mercato, cosa sta succedendo, cosa sarà opportuno fare per uscire da questa crisi fondamentalmente.
Allora, c'ho di fronte una tabella che è, diciamo, abbastanza agghiacciante, perché sono i casi totali in giro per il mondo, ormai sono 460.000, ma sono quelli ovviamente certificati dai test, poi chissà quanti sono i dati reali. L'Italia è quasi a ridosso della Cina, cioè siamo a 74.386, la Cina è 81.000, quindi la stiamo per raggiungere. Gli Stati Uniti subito dietro l'Italia, ma stanno crescendo con un ritmo esponenziale. Nonostante questo, Trump continua a dire che dopo Pasqua tutto riparte come prima. Non so sulla base di che cosa possa dire una cosa del genere, quando ha, diciamo, messo in lockdown tutte le più grandi città, le aree metropolitane degli Stati Uniti. Leggevo in questi giorni che c'è un problema, per esempio, di fame. Cioè, i bambini delle classi povere americane, che generalmente mangiano a scuola all'ora di pranzo, in questi giorni, non potendo andare a scuola, spesso non sanno cosa mangiare, perché questa è la situazione della social security nel grande paese degli Stati Uniti, e questa cosa sta crescendo esponenzialmente anche lì. In Spagna sono a 47.000 casi, in Germania a 37.000 casi, e la curva di incremento giornaliero dei casi è intorno al 15%, cioè ogni giorno il dato aumenta del 15%, significa che in 4 giorni, 5 giorni raddoppia. Quindi è una cosa sulla quale, ovviamente, con la quale dovremo fare i conti tutti quanti. Cambierà profondamente le nostre vite. Gianni Giugnini, tu come vedi, insomma, i prossimi mesi da questo punto di vista? Ti aspetti che ci sarà un ritorno alla vita sociale, oppure sarà molto lento, come dicono i più pessimisti?
Credo che sarà abbastanza lento, ovviamente. Poi io sono di natura un positivo, quindi sì. Ovviamente penso, mi viene da pensare che la nottata passerà presto, però sicuramente i tempi di uscita dalla crisi non sono così rapidi, così come noi immaginiamo, quindi non è 15 giorni e siamo di nuovo tutti al ristorante, al cinema, in giro per la città, non sarà così, e la Cina lo indica con chiarezza, quindi c'è chi c'è appena passato, parliamo di qualche mese. Quindi si tratterà, credo, dal punto di vista sanitario, strettamente sanitario, di arrivare all'estate. Ma ripeto, la crisi non si esaurisce con la fase 1 sanitaria, chiamiamola così, ma ci sarà una fase 2, sarà molto pesante per gli aspetti che tu hai appena citato.
Sì, economici, perché, del lavoro, certo, della certo, perdita certo. Di opportunità di mercato. Allora ritorniamo un attimo con l'ultimo, diciamo l'ultima domanda che ti faccio, a un tema squisitamente di comunicazione. È chiaro, nella comunicazione è molto importante, quando si fa una campagna, avere bene in mente qual è il tuo, diciamo, target di riferimento, no? A chi sì. vuoi parlare, a chi ti stai rivolgendo. Sì. Ecco, uno degli errori, per esempio, che io ho rilevato ieri in quella campagna del sindaco di Cagliari, era che sparava nel mucchio. Cioè, una cosa è fare la campagna shock con la fotografia del polmone colpito dal cancro sul pacchetto di sigarette, stai parlando sì. a una persona che in quel momento sta facendo un errore, sta comprando le sigarette, e gli stai dicendo: guarda che stai facendo un errore, perché ti può venire un tumore ai polmoni. Diverso è sparare nel mucchio e dire a tutti, compresi quelli bravi, compresi quelli che escono con la mascherina, compresi quelli che restano in casa, le cose che sono state dette ieri attraverso quei manifesti. Quindi è importante sì. parlare sì. per target. Ecco, ci sono due target, secondo me, particolarmente sensibili in questo momento. Uno è quello degli adolescenti, che vivono chiusi in casa, incollati magari alla PlayStation, al computer, o quelli più bravi magari fanno anche un po' di lavoro per la scuola, però che sono in casa e sono in una situazione veramente che per la loro età è contro natura, mi viene da dire, stare chiusi tutto il giorno dentro una casa. L'altra sì. è la fascia invece delle persone anziane. Molti non capiscono, oppure forse perché hanno visto anche cose molto, molto più cruente di queste, per esempio penso alla guerra, sottovalutano, e allora te li ritrovi al supermercato che girovagano senza mascherina e ti fanno le domande a 10 centimetri di distanza. Ecco, come si arriva a parlare a queste due generazioni?
Si arriva naturalmente modificando il messaggio e modificando anche i media che vengono utilizzati da questi due target, che sono agli antipodi da questo punto di vista, no? Per cui la comunicazione verso i ragazzi non può che essere digitale,
sì.
e la comunicazione verso gli anziani forse deve utilizzare delle forme o dei media più classici, la
tipo un bel cartellone stampa, messo davanti, un bel cartellone messo all'entrata del supermercato che dice usa la mascherina, magari funziona sempre,
certo,
no?
Certo, questo potrebbe anche essere un modo. Però ti ripeto, secondo me non è questione di media, in questo momento i messaggi devono arrivare da una parte dalle famiglie, naturalmente, no? Perché poi i ragazzi e gli anziani sono inseriti in famiglie, e le famiglie devono da questo punto di vista stare il più vicini possibile ai ragazzi e agli anziani. Poi non è semplice, naturalmente, lo dico in linea di principio, la prima comunicazione non deve avvenire dall'esterno in questo caso, ma va gestita in famiglia.
Sì, tra l'altro questo è uno straordinario momento di vita familiare, tutti stiamo vivendo tante più ore insieme dentro queste case, e quindi è importante sì. che i messaggi positivi, che il dopo venga progettato lì dentro, cioè dobbiamo imparare insieme a progettare, oltre che a sopravvivere nel presente, nella maniera, diciamo, meno rischiosa per tutti e soprattutto per i più deboli, cioè quindi magari i vecchi, i nonni che abbiamo nella sì. porta a fianco, dobbiamo imparare insieme a progettare quello che viene dopo anche.
Assolutamente sì, diciamo, questo è il valore che forse noi possiamo ritrovare se vogliamo essere ottimisti e positivi a tutti i costi in questa situazione. Insomma, un momento in cui intanto si vive insieme una frustrazione che in una società ricca e soddisfatta come per molti versi è la nostra è sempre utile, no? Anche i ragazzi possono vivere un momento di frustrazione perché i loro progetti sono momentaneamente interrotti, diciamo così. Quindi questo si può vivere insieme e capire che anche la vita è fatta anche di queste cose.
Io ricordo che la generazione dei nostri genitori, che ha vissuto da ragazzini la guerra, ricorda per esempio anche come momenti importanti ma anche emozionanti, persino i momenti drammatici, non so, dentro i rifugi, perché era il momento in cui magari per un ragazzino, a parte che era un'esperienza assolutamente inedita, magari c'era un nonno, uno zio, un signore che raccontava una storia, e quelle storie si sono in qualche modo scolpite nell'anima, nel cuore di quei ragazzi. Quindi usiamo questa cassa di risonanza di questa clausura forzata anche magari per parlare, per raccontare delle storie, per dare, diciamo, un senso a quello che sta succedendo, condividere questo senso con le persone con le quali siamo. Gianni, anche tu in questi giorni, tra l'altro, mi dicevi che hai le tue figlie che studiano fuori, che sono con voi in famiglia, e quindi stai vivendo questa cosa come la stiamo vivendo tutti noi. Ti ringrazio per essere stato con me al telefono stamattina con gli ascoltatori di Radio X.
Grazie a voi, buona giornata.